E anche da parte mia un caloroso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Carissimi amici ascoltatori, vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo secondo Giovanni e ieri abbiamo aperto insieme il capitolo 17 nel quale Gesù parla con suo padre. L'inizio di questa preghiera la troviamo nel primo versetto del capitolo 17. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse, «Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te». La morte di Cristo dimostrerà che Dio non è quel prepotente tiranno che alcuni vogliono far emergere dal Vecchio Testamento, ma che è un padre pieno d'amore, al punto da dare il suo amato figlio per il mondo. Il figlio poi risorgerà dai morti, ritornerà in cielo e gli sarà dato un nome al di sopra di ogni nome, davanti a lui si piegheranno tutte le ginocchia. In queste parole c'è una grande ricchezza di significato. Ma vediamo il secondo verso del capitolo 17. Giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è un'affermazione sorprendente. Gesù Cristo ha potere su ogni carne. Egli potrebbe fare in modo che ogni individuo di questo universo si pieghi davanti a lui, gli sia soggetto e diventi come un robot. Ciononostante, questa è l'ultima cosa che Gesù vorrebbe fare. La Chiesa è il dono d'amore di Dio a Gesù Cristo. Egli dà la vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati, dice. Questo ci porta al problema dell'elezione, del libero arbitrio, due concetti estremi nel cui mezzo si trova la verità. Se Dio mi rivelasse chi sono gli eletti, io predicherei l'Evangelo solo a quelli. Ma Dio non si comporta in questo modo e parla sempre di chiunque crede. Questo rende valida l'offerta per ogni persona. Se tu non accetti, non hai nessuna scusa e la tua condanna sarà per avere rifiutato l'offerta che Dio ti ha fatto. Gesù ci spiega cos'è la vita eterna. Nel versetto 3 di Giovanni capitolo 17. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Dunque, amici, la vita eterna significa conoscere il vero Dio, conoscere Gesù Cristo che egli ha mandato. Se desideri conoscere Dio e Gesù Cristo, sarai un eletto. Egli dà la vita eterna a coloro che hanno ascoltato la chiamata e hanno risposto nei loro cuori con un libero atto di volontà. Che conoscano te. Qui non si tratta della quantità, ma del tipo di conoscenza e della persona che si conosce. Allo stesso modo, non è tanto importante la quantità di fede, ma il tipo di fede, perché si può credere nella persona nella cosa sbagliata. È importante l'oggetto della fede, perché solo Cristo salva. La fede si ottiene ascoltando la parola di Dio, che parla di Gesù morto per i nostri peccati, sepolto, risorto. Conoscendo questi fatti, possiamo rispondere con la fede in Cristo come nostro Salvatore. Conoscere Dio e Gesù Cristo significa avere la vita eterna. Gesù è il nome che significa Salvatore e Cristo è il suo titolo di Messia, il Re di Israele. Conoscerlo vuol dire crescere nella grazia, nella sicurezza. Chi non è sicuro della propria salvezza o non è salvato o è ancora immaturo nella fede. Occorre arrivare a un punto di vera certezza e per questo è molto importante lo studio della Bibbia, perché tanti rimangono sempre ai margini delle cose e non sono mai sicuri di essere salvati. Nel versetto 4 e 5 di Giovanni capitolo 17 poi Gesù ci parla di gloria. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Gesù sta consegnando a Dio il suo rapporto finale. Non è ancora morto sulla croce, ma ne parla come di qualcosa già avvenuto. Dal punto di vista di Dio, il tempo futuro ha lo stesso valore di quello passato. Il Signore Gesù sta andando sulla croce, a morire, ma poi risusciterà. Sulla croce affermerà che la sua opera è terminata. Così ci dice Giovanni 10, verso 30. Che tutto è già stato fatto per la nostra redenzione. Noi non possiamo aggiungervi nulla, e pertanto il Vangelo della salvezza non si riferisce a quello che Dio richiede da noi, ma quello che Dio ci dice di aver fatto per noi. Sarà la nostra risposta che determinerà la salvezza. L'Epistola ai Filippesi, capitolo 2, parla di Gesù che si è svuotato, spogliato, e alcuni pensano che egli sia svuotato della propria deità. Giovanni dice chiaramente che la parola è diventata carne. Il piccolo bambino nel grembo di Maria è Dio, lo stesso che con la sua parola aveva creato l'universo. Non possiamo dire che era Dio al 99,9%, ma al 100%. Tuttavia, si è spogliato della prerogativa della sua deità, ha lasciato la sua gloria. A Natale si fa un gran parlare dei pastori e degli angeli, dei magi che sono venuti a vederlo, ma non avrebbe dovuto essere solo così. Egli è il Signore della gloria, è l'intera creazione. ogni essere vivente sulla terra avrebbe dovuto essere presente alla sua nascita. Egli avrebbe potuto pretendere questo omaggio, ma ha invece lasciato la sua gloria, che ora è pronto a riprendere in cielo. Ora Gesù prega per i discepoli. Iniziamo leggendo il versetto 6 di Giovanni, capitolo 17. «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola». Notiamo che al versetto 2 era scritto «tutti quelli che tu gli hai dati». «Agli uomini che tu mi hai dati, e tu me li hai dati». Al versetto 9 «per quelli che tu mi hai dati». Al versetto 11 «quelli che tu mi hai dati». Al versetto 12 «quelli che tu mi hai dati». Tutte queste frasi ci riportano all'elezione. Gesù sta parlando con il Padre in una conversazione privata, ma che voleva anche che i discepoli ascoltassero. Credo che il motivo per cui sappiamo così poco su questo argomento è che questa è la parte che compete a Dio e ci sono molte cose di Lui che noi non conosciamo. È molto bello ascoltare questa preghiera e sapere che Gesù è alla destra di Dio e parla di noi con il Padre. E se tu sei suo, anche oggi, Egli ha parlato con Dio di te. Tra il Signore Gesù e i Suoi c'è un rapporto mistico. Essi appartengono al Padre e sono stati dati a Gesù Cristo. Non è possibile penetrarne il significato, ma è una relazione meravigliosa. Proseguiamo con la lettura del capitolo 17 di Giovanni fino al versetto 10. «Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro». Il Signore ha quindi dato loro le parole del Padre. È importante questo, perché Egli non ha dato né soldi né proprietà. Gesù testimonia che i Suoi discepoli credevano che Egli veniva dal Padre. Non erano in grado di capire i Suoi scopi, la Sua morte, la Sua resurrezione, ma durante i 3 anni in cui erano stati con Lui, ebbene, avevano fatto dei grandi passi avanti. Avevano capito che Gesù veniva da Dio e che Dio lo aveva mandato. Ora farò un'affermazione che forse ti sorprenderà. Oggi Gesù Cristo non prega per il mondo, perché il suo ministero di intercessione è rivolto ai Suoi che sono nel mondo. Che cosa potrebbe fare ancora per il mondo? Egli è morto per il mondo ed ha mandato lo Spirito Santo per convincerlo di peccato, di giustizia, di giudizio. Gesù Cristo prega per i Suoi. Gesù dice inoltre che lo scopo finale della nostra salvezza è di glorificare Lui. Quale privilegio, quale responsabilità! Passiamo ora ai versetti dall'11 al 14 dal capitolo 17 di Giovanni. «Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo». Gesù prega per 2 bellissime cose. Perché siamo conservati, e questo lo otteniamo perché siamo suggellati dallo Spirito Santo, e perché il Salvatore intercede per noi. L'altra richiesta riguarda l'unità dei credenti. Gesù non sta pregando per un movimento ecumenico o perché tutti aderiamo alla stessa denominazione o allo stesso gruppo. Gesù si rivolge non a noi o a qualche autorità religiosa, ma chiede al Padre che noi siamo uno, come il Padre e il Figlio sono uno. Il Padre ha esaudito tutte le richieste di suo Figlio e ha risposto anche a questa. Esiste un'unità organica fatta da Dio perché lo Spirito Santo prende tutti i veri credenti e li battezza nel corpo di Cristo. Tuttavia, qui sulla terra, i credenti sono spesso divisi. Tuttavia esiste una sola vera Chiesa e ogni vero credente in Gesù Cristo è un membro di questa Chiesa, che viene chiamata il corpo di Cristo. Il figlio della perdizione, incontrato nella lettura precedente, è naturalmente Giuda Iscariota, e anche in questo caso si sono avverate le profezie che lo riguardavano. Il Signore non dice queste cose per rattristarci, non vuole dei cristiani con il viso lungo e solenne, ma vuole piuttosto che la nostra vita sia piena della sua gioia. La parola di Dio causa problemi nel mondo di oggi, perché la Bibbia è uno dei libri più rivoluzionari del mondo. È rivoluzionario infatti insegnare che non ci si può salvare da soli, ma che soltanto Gesù Cristo può farlo. E questo il mondo non lo vuole sentire. Il problema del male si trova nel cuore dell'uomo. Invece le persone ragionano come se chi volesse risolvere la questione dell'inquinamento piantasse un po' di fiori qua e là. La questione è molto più seria ed è necessario un intervento radicale, una nuova natura. Il mondo e le sue difficoltà sono l'argomento principale della prossima sezione che troviamo nei versetti dal 15 al 19, dal capitolo 17 di Giovanni. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Abbiamo letto, dicevo, i versetti dal 15 al 19, dove in questo passo Gesù non prega che noi siamo tolti dal mondo, perché Dio trae gloria dal fatto che tu ed io siamo nel mondo oggi. Noi pensiamo al rapimento come a un fatto meraviglioso che darà gloria a Dio e lo desideriamo, come si legge in Apocalisse 22 verso 17, quando lo spirito e la sposa dicono «Vieni». Noi siamo stanchi di questo, ma Gesù prega che noi rimaniamo nel mondo, ma prega anche che siamo preservati da Satana. Io non vorrei rimanere qui neppure un minuto in più se il Signore non mi tenesse lontano dal maligno. Sarebbe meraviglioso se noi imparassimo questa lezione. Noi ci lamentiamo perché le cose qua giù sono difficili. Anche il Signore lo aveva previsto, ma aveva anche detto che Lui aveva vinto il mondo. Giovanni 16,33. Io credo che ogni giorno gli angeli in cielo lodino Dio perché i credenti sono conservati. Sarebbe più facile toglierli dal mondo, ma è sicuramente un vero miracolo che siano conservati nel mondo. Questo pensiero dovrebbe aiutarci a sopportare molto più facilmente i nostri problemi, le nostre tensioni, le difficoltà, le tentazioni. Il Signore Gesù ha pregato perché rimanessimo nel mondo e fossimo protetti dal male. Nella misura in cui i credenti capiranno di non essere del mondo, saranno in grado di fare meglio la sua volontà, di portare a termine gli scopi del Signore. La parola santificare significa mettere da parte. Il credente non fa parte di questo mondo, del sistema che lo governa, della sua mentalità, ma ne è separato. E questo pensiero si riferisce più al compito che alla persona. Il credente è messo da parte per mezzo della parola di Dio, che gli rivela la mente di Dio. Mentre leggiamo la Bibbia, siamo guidati verso un particolare compito, perché noi possiamo servire Dio soltanto se conosciamo la sua parola, soltanto se la mettiamo in pratica. Noi siamo stati mandati nel mondo per testimoniare, per essere identificati con Cristo in questo mondo. Ora Gesù prega per la Chiesa. Leggiamo i versi dal 20 al 23, dal capitolo 17. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Con queste parole capiamo che Gesù aveva in mente anche te, aveva in mente me e stava pregando per noi. La Chiesa è una unità organica. I credenti sono uniti in Cristo perché la Chiesa è un corpo. Nel momento in cui un peccatore crede in Cristo, egli è immesso nel corpo di Cristo. Se i credenti manifestassero questa unione al mondo, potrebbero influenzarlo moltissimo. Troppo spesso, purtroppo, invece, il mondo vede credenti che non si amano. E questo è uno dei motivi per cui tanti non accettano Cristo. L'unità che esiste tra il Padre e il Figlio è la stessa che esiste tra il credente e il Signore Gesù Cristo. Questa è un'opera meravigliosa che soltanto lo Spirito di Dio può compiere. E Dio, pensate, ci ama quanto ama Gesù Cristo. E questo è davvero incredibile. Leggiamo ora gli ultimi tre versetti di questa preghiera, dal 24 al 26, sempre dal capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Il paradiso, vedete, sarà essere in perfetta comunione con Dio. E questo era lo scopo di Dio nel creare l'uomo. Sulla terra ci sono altre creature, ma Dio ha creato l'uomo per avere comunione con lui. Lo ha creato con una libera volontà, e anche se l'uomo ha peccato, Dio desidera la sua comunione. Sarà una gioia per il credente contemplare la gloria del Signore Gesù. Anche Mosè chiese di vedere la gloria di Dio, e Filippo chiese, vi ricordate, di vedere il Padre. Qualche volta intravediamo quella gloria nell'arcobaleno o nel tramonto. Pensiamo che cosa sarà quando saremo alla sua presenza e vedremo la sua gloria, e questa è la nostra meta, il nostro obiettivo. L'intera missione della redenzione, in effetti, è l'essere mandato dal Padre alla sua presenza. E chiunque crede sa che il Padre ha mandato Gesù con lo scopo di morire per noi. L'ultima cosa per cui Gesù prega è che il suo amore possa essere nei nostri cuori, nella nostra vita. Noi parliamo tanto di grazia, di fede, ma il più grande desiderio del cuore di Gesù è che il suo amore sia manifestato nella vita di coloro che sono stati da lui redenti. Per questo motivo dovremmo adorarlo. Amico, amica, quanto è visibile in noi il suo amore, mi chiedo. Riassumiamo quello che viene detto in questa preghiera sui credenti in rapporto al mondo. Sono dati a Cristo fuori dal mondo, versetto 6, lasciati nel mondo, versetto 11, non del mondo, verso 14, odiati dal mondo, preservati dal maligno, versetto 15, mandati nel mondo, al versetto 18, poi al versetto 23 abbiamo visto che sono uniti davanti al mondo. Ecco invece le richieste di Cristo per i suoi: conservazione, gioia, pienezza dello spirito, la liberazione dal male. Gesù ha richiesto che siano separati, santificati, al versetto 17, poi al 21 ha chiesto unità, l'essere uno, al versetto 24 ha richiesto comunione, l'essere in me. E infine, ancora al versetto 24, ha richiesto soddisfazione, ossia vedere la mia gloria. Il Signore Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote. Una verità presentata nell'Epistola agli Ebrei. Nel sistema dell'Antico Testamento, il sommo sacerdote indossava un vestito di gloria e magnificenza che sulle spalle era tenuto insieme da due pietre dionice su cui erano incisi i nomi delle tribù di Israele. Così egli portava i nomi dei figli di Israele con sé mentre era alla presenza di Dio. Questo parla della potenza, della forza del sommo sacerdote. In Ebrei 7, al verso 25, leggiamo a proposito di Gesù Cristo, il sommo sacerdote. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Vedete, qui è chiaro, Cristo ha la forza e la potenza per salvarci, solo lui. Anche sul pettorale del sommo sacerdote c'erano 12 pietre preziose disposte in 4 file da 3, con incisi i nomi delle 12 tribù di Israele. E quando il sommo sacerdote si recava alla presenza di Dio indossando il pettorale, egli, il sommo sacerdote, rappresentava il Signore Gesù Cristo, che sta alla destra di Dio per intercedere per noi. Il Signore ci porta non solo sulle sue spalle, il luogo della forza, ma anche sul suo petto, il suo cuore. E questo parla del suo amore. Egli è potente e ci ama. Bene, mi fermo qui, con queste riflessioni sull'amore del nostro Signore Gesù. Dicevo, mi fermo qui, il tempo a mia disposizione è terminato. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione che ci avete dimostrato. Grazie ancora e ci sentiamo domani alla stessa ora.